7:20 con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.
Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7:20, sono le 7:20. Marcello Fusetti e Sergio Savoia al microfono, oggi con nome e cognome, non so se hai notato questa cosa.
Del 13 dicembre.
Santa Lucia.
Santa Lucia, il giorno più corto che ci fu, e non c'è più, dopo ne parliamo magari. Il pallottoliere dei mali del mondo ci dice che in Iran sono 89 giorni che stanno combattendo per la loro libertà, in Ucraina 283 giorni di guerra. Insomma, ci restano 18 giorni per salvare qualcosa di questo 2022.
Forse lo stiamo salvando oggi, perché oggi ci capiterà, Marcello, forse di essere presenti mentre succede la storia. È già successo qualche volta quest'anno, ma questa volta è il futuro che ci arriva contro, che ci cade addosso. Perché oggi, appunto, martedì 13 dicembre, il Dipartimento Americano dell'Energia dovrebbe annunciare un traguardo scientifico veramente epocale, e una volta tanto l'aggettivo non è usato in modo iperbolico, perché è davvero, se tutto è confermato, l'inizio di una nuova epoca. Gli scienziati della National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California hanno prodotto energia tramite una reazione di fusione, non fissione, di fusione nucleare. È un passo incredibile verso la ricerca di una fonte pressoché infinita, sì, avete capito bene, infinita, di energia pulita, ed è il primo passo verso la fine della dipendenza dai combustibili fossili. Sono decenni che ci si prova in varie parti del mondo, e ora gli uomini sono riusciti a replicare il sole sulla Terra, in pratica, visto che il meccanismo è lo stesso con cui il sole produce energia. La fusione potrebbe fornire una fonte di energia che non produce gas serra, come il carbone e il petrolio, al contrario del carbone e del petrolio, né rifiuti radioattivi pericolosi di lunga durata, come invece succede con le attuali centrali nucleari a fissione. Siamo probabilmente ancora lontani dalle applicazioni pratiche, commerciali e civili. Forse io e te non le vedremo, forse sì, chi lo sa.
I nostri figli e nipoti.
I nostri figli e nipoti probabilmente sì, ma siamo decisamente sulla strada giusta. Vengono tanti pensieri, ne condivido qualcuno con te. Allora, la salvezza del clima non verrà tramite la decrescita più o meno felice, ma probabilmente grazie alla tecnologia. Due, con tutte le previsioni di declino americano, sono ancora loro ad aver trovato questa cosa incredibile, non i russi, non i cinesi e, ahimè, nemmeno gli europei, tra l'altro. Tre, si avviano periodi difficili per le dittature petrolifere di mezzo mondo, che il petrolio solo potranno bere a colazione, anche se poi in realtà servirà ancora per le plastiche, plastica, asfalti plastica e quant'altro, però insomma per mandarci in giro le automobili e scaldarci probabilmente no. Quattro, ancora una volta Einstein aveva ragione. Se oggi saranno confermate le indiscrezioni di ieri, oggi è veramente un giorno storico ed è veramente una buona notizia, una buona giornata, ce la possiamo segnare sull'agenda. Quindi il tuo auspicio di poco fa, che sia qualcosa, che arrivi qualcosa di buono entro la fine dell'anno. Si può salvare qualcosa di questo 2022, tutto sommato.
La cosa che secondo me è interessante anche, è vero, sono gli americani che lo annunciano, l'hanno fatto negli Stati Uniti, probabilmente il team che sta lavorando a questo progetto enorme non è un team solo di americani,
è un certo
team
di no.
Mondiale, quindi è vero, sono loro che hanno la tecnologia, ma ne abbiamo anche in Europa, ci stiamo provando.
Certo,
tanto.
Assolutamente sì.
Quindi quando l'uomo si mette assieme,
sì,
può tirare fuori delle cosine carine.
Però diciamo, è vero che è una il contrario della fuga di cervelli negli Stati Uniti, è l'arrivo di cervelli da tutto il mondo. Questo però significa anche che c'è qualcosa negli Stati Uniti che attira i cervelli lì e invece li fa partire, per esempio, magari ogni tanto dall'Europa, dall'Italia, dalla Svizzera, eccetera, eccetera.
Allora no, anche la questione dei fondi per la ricerca, certo, privati, tante volte privati statali, ma soprattutto privati.
Qui miliardi. Poi stavamo facendo delle ci immaginavamo oggi invece il Dipartimento dell'Energia che dice: no, scusate, ci siamo sbagliati.
Volevamo dirvi che non ce l'abbiamo fatta.
Non ce l'abbiamo fatto, non era veramente fusione, era uno che ha spento cioè acceso una cosa dall'altra parte.
No, però volevamo fare il punto.
Sì, no, in realtà tutti stanno aspettando appunto la conferma delle indiscrezioni sul fatto che negli Stati Uniti, in un laboratorio specializzato, si sia riusciti a produrre tramite la fusione nucleare un bilancio energetico positivo, vale a dire più energia è stata prodotta dal processo rispetto a quella che
hai messo per
esattamente
il sole in una stanza.
Quindi non staremo a ballare nel buio come Bruce Springsteen. Dancing in the Dark, sono le 7:27.
I go to bed feeling the same. messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire.
Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Dicevamo prima che oggi è anche Santa Lucia. Patrona degli occhi e credo anche degli oculisti, oftalmologhi, oftalmologi. Chirurghi invece, cioè c'è tutta una regola ma ce la siamo dimenticata. Allora,
Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.
Sì.
Per la rima funziona benissimo, in realtà lo sappiamo.
Come dicono i tedeschi, mero der Weniger, sì. In questo caso non è proprio precisa.
Non è precisa, è stata precisa fino a quando nel 1542 hanno detto, Papa Gregorio ha detto, mettiamo a posto il calendario, ci sono troppi giorni, ne dobbiamo togliere, ne abbiamo parlato più volte, quei giorni che non esistono nel calendario, che vennero tolti dal calendario giuliano, sì, per fare il calendario gregoriano.
Perché c'era sempre qualche giorno in più o in meno, qualche ora che avanzava, adesso io la spiego così un po' papale, ma e alla fine si creavano, c'era stato un tale spostamento dei mesi rispetto a quello che succedeva veramente nel mondo, che Papa Gregorio disse "Ciacche metum a post".
Papale.
Così come l'ho detta papa, io l'ho detta, esatto.
Essendo papa, il solstizio d'inverno, sì, cadeva proprio tra il 12 e il 13 di dicembre.
Adesso, invece che il 21.
Invece che il 21, passò all'attuale 21 togliendo quei giorni.
Sì.
Quindi
sì,
abbiamo solo sfalsato un po' le cose, quindi c'è una base di verità, in Santa Lucia il giorno più corto che ci fu,
sì,
poi hanno cambiato e sappiamo che è il solstizio, però era giusto.
Dopo, per far la rima, ci vorrebbe tipo un San Marilù, il giorno più corto che ci fu, ma la Chiesa, se gli cambia il calendario dei santi, non la prende bene.
No,
quindi lasciamo stare. C'è anche da dire che oggi credo che i giorni comunque finiscano di accorciarsi da sopra, cioè alla mattina, mentre invece continuano ad accorciarsi fino al 21 da sotto, cioè la sera.
So che l'ha spiegato Giuseppe Limoncello.
Meglio di noi, di sicuro meglio di noi, di sicuro meglio di noi. Andiamo ad ascoltare l'ennesima, credo sia la 75 o 76, giù di lì, versione 74, perso il conto. Sì. Alla fine della settimana ci sarà anche la nostra, sappi, canteremo noi, e ve la faremo sentire venerdì, che sarà l'ultimo giorno di 720 quest'anno. Allora, questa è un po' da fondo classifica, diciamoci la verità, di versione, dei Passengers, The Lion Sleeps Tonight. Devo dire che va elevata una prece, non una prece, una lode, in questo caso, ai nostri programmatori musicali che sono riusciti a trovare più di 70 versioni di questa canzone. Domani ve ne facciamo sentire una.
Domani è una parodia.
È una parodia, particolarmente stupida, in romanesco, e invece alla fine della settimana ci sarà la versione cantata da collaboratori e collaboratrici della Rete 1, quindi sarà un momento, credo che non sia esagerato definire epocale anche quello. Di cosa allora, parliamo adesso, Marcello?
Allora, Tilacino, cioè Tigre della Tasmania, o Francia, preservativi gratuiti?
Ok, fammi preservativi gratuiti.
Ok, l'8 di dicembre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato via Twitter che per combattere la recrudescenza delle malattie trasmissibili sessualmente, i giovani tra i 18 e i 25 anni dal 1 gennaio del 2023 in Francia in farmacia avrebbero trovato i preservativi gratis.
È una iniziativa lodevole, la
piccola,
definirei.
Piccola sì. Rivoluzione.
Un piccolo passo per l'uomo, eccetera, eccetera.
Eccetera, eccetera. Il giorno dopo è riapparso Emmanuel Macron e ha detto: ok, avete ragione.
Ce li metto io.
Cosa no, avete ragione. Mi avete fatto notare che mettere il limite 18-25 mi taglia fuori tutti i minorenni, e sappiamo che sì, le malattie sessualmente trasmissibili non è che dai 18 anni
no,
che le prendono,
sì,
non è che
si trasmettono a qualsiasi età.
Se la maggiore età non corrisponde con l'età in cui cominciano i ragazzi ad avere dei rapporti sessuali, quindi ha detto anche i minorenni, tutti i minorenni.
Cioè è andato fuori due volte a parlare di preservativi?
Sì.
Okay.
Beh, se le cose sono importanti.
Oui, bah, bien sûr. E invece quelli sopra si attaccano?
No, adesso lui parlava di piccola rivoluzione, in realtà c'è un'altra piccola rivoluzione, perché se fino a, in Francia, fino al 31 di dicembre, sì. Sono i genitori che magari danno il preservativo al figlio per evitare spiacevoli malattie o per la sua sicurezza, dal primo di gennaio, vista la crisi economica, saranno i padri che diranno ai figli: se passi dalla farmacia mi prendi,
cioè che ci sei, tanto te li danno gratis,
te li danno gratis.
Sì, sì, se sei piccola. Proprio in confidenza, però fai queste robe qui, perché già tra genitori e figli di queste, i figli specialmente adolescenti non amano discutere di queste questioni, le discutono con i loro amici di solito e va anche bene così. Allora, sono le 7.38, tra un po' avremo il consueto appuntamento con rassegna stampa e sport.
Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu... Perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là, che lo sai, mi sta da vicino, tu sei più bella che mai, ma ci da un minuto, tu non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare, tu che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più ed un po' follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me, al mondo siamo io. Sei tu, un miraggio, ma sei tu.
Padamam, padamam, la canzone è finita, 448. Allora, era Umberto Tozzi, ovviamente con tu, non bisogna neanche presentarla, sono le 7.42, siamo un pochino in ritardo rispetto alla tabella di marcia.
Quindi andiamo subito a vedere cosa scrivono i giornali. Aaron Guidotti, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno.
E cosa si dice di sport con Thierry Fontana, ben arrivato Thierry.
Buongiorno.
Allora, Aaron, cominciamo da te.
Sì, io inizio con una citazione dal Blick, cantano e ballano su TikTok e poi impiantano protesi in sala operatoria. Il Blick ci parla dei cosiddetti influencer col bisturi, ovvero quei medici, chirurghi plastici che per pubblicizzare la propria clinica o i propri servizi pubblicano dei video, in questo caso sui social, sul social network TikTok, video che mostrano cose che forse non ci aspettiamo da un medico, perché tra canti e balli, seni che si trasformano con un colpo di bacchetta magica, ci si dimentica che comunque si tratta pur sempre di interventi chirurgici.
Sì. Sì, non c'è speranza per l'umanità, e questo è il mio commento questa mattina.
E chi vede le immagini si
può fare
un'idea. Poi
lo fai sulla chirurgia plastica, non è che Sì. Un gastroenterologo non lo vedo bene.
No, non ti fa la cosa TikTok, colonscopia in quella maniera lì, no, di solito no. C'è anche una che c'è una fotografia sul Blick di una signora che vestita da brasiliana che palleggia con una protesi mammaria.
Palleggia con le protesi,
cioè,
sì.
All'insegna un po' dell'understatement questa cosa.
Ma si può fare questa cosa?
Allora, queste pratiche effettivamente non hanno nulla di illegale. Sono però anche criticate dall'associazione di categoria, la Swiss Plastic Surgery, che dice, leggo: secondo le linee guida etiche, la pubblicità deve trasmettere le informazioni sulla procedura e non mirare principalmente a un effetto marketing pubblicitario con un rischio di banalizzazione.
Poi volevo aggiungere, visto che c'è l'esempio del trapianto di capelli, si vede se mi hanno trapiantato i capelli, sì. Non state a buttare via soldi. si vede. Ok, andiamo avanti.
Allora, arriviamo allo sport. Thierry, oggi è la prima delle due semifinali
al mondiale di calcio, esatto, con Argentina-Croazia alle 20, partita comunque che potete seguire in diretta su Rete 1 all'interno di Sport e Musica e anche ovviamente in diretta TV su RSI La 2. Io però volevo segnalarvi anche che nella notte sono iniziati i mondiali in vasca corta a Melbourne di nuoto e ovviamente c'era il nostro Noè Ponti che non poteva iniziare al meglio perché nei 50 metri delfino ha chiuso in 22.01 chiudendo come migliore di tutte le batterie, quindi qualificandosi anche per la semifinale che sarà oggi alle 9.55, poi vedremo se andrà bene, la finale invece sarà domani, mentre nei prossimi giorni mercoledì ci sarà 200 metri delfino e domenica la 100 metri. Noè Ponti che di solito si allena solo in vasca lunga, quindi comunque
vasca lunga è 50, vasca,
esatto,
corta 25.
Non ci si aspettava
di fare più virate,
cosa,
sì, infatti,
esatto, ci sono più virate.
Sì, sono più virate. Ok, allora, tornando invece a parlare di quello che scrivono i giornali oggi, il piano energetico del Consiglio federale, sì, che era in consultazione, mm-hmm. C'erano dentro delle cose, alcune abbastanza anche così pittoresche, sì, sta attirando qualche critica.
Qualche critica, esatto, sono proprio scadute ieri le consultazioni e oggi il Banca Tercip parla di quelle critiche che rimangono. Si dice in generale che il governo si perde nei dettagli, ne avevamo parlato anche qui appunto, come dici tu, sul fatto di quando si può o no usare il ferro da stiro, ma non si accorge delle grandi contraddizioni. Ad esempio, nella fase 3 si potrebbe chiedere di abbassare il riscaldamento fino a 18 gradi, però ci sono delle eccezioni previste,
sì.
Ad esempio per le case di riposo, per le case per gli anziani. Giustamente si cerca di proteggere una categoria comunque più fragile. Il problema però è che questa eccezione non è prevista per gli anziani che vivono soli a casa,
sì.
Ma solo per quelli in casa anziana.
Sono un po' fatti loro.
Esattamente. E sempre stando sulle temperature, se si ha il riscaldamento a gas, lo si può tenere a 20 gradi. E ricordiamoci che insomma anche il gas non è che abbondi proprio in questo momento.
No,
le fonti sono sempre quelle.
Cioè. Esatto. E se invece se ha la termopompa, bisogna metterlo a 18, proprio come il riscaldamento elettrico.
Ma poi come fanno? Vengono a controllarti a casa?
Questa è un'altra critica che appunto non appunto. Si può controllare. Però cioè, magari cito un'ultima.
Toc toc, sì. Si apre, c'è lì uno che ti viene a controllare se è caldo.
Cito un'ultima contraddizione, quella che anche gli ospedali devono risparmiare energia e lo devono fare prima delle stazioni sciistiche o di alcuni servizi degli hotel. Questo a dimostrazione che forse alcune lobby economiche si sono fatte sentire meglio di altre.
Ecco, bisogna magari un po' rivedere le priorità nella vita del Consiglio federale ogni tanto. Sì. Questa cosa delle stazioni sciistiche, anche col Covid, sì. C'era stata un po' di discussione, se vi ricordate.
Sì. Thierry, abbiamo qualcosa da aggiungere di sport.
Ma al volissimo, collegandomi proprio per le stagioni.
La stagione invernale.
La stagione invernale, esatto. Ieri c'è stato dello sci cross, tra l'altro ad Arosa, una gara in notturna, quindi anche lì ci volevano delle illuminazioni. E Fanny Smith è arrivata quarta.
Sci cross è quello con le gombe?
Con i salti, gombe, con i salti. Si parte in quattro, una cosa spettacolare.
Cioè, io mi sono distratto un attimo e hanno inventato 50.000 sport diversi che non esistono per le ragazze.
Quelli belli da vedere in televisione, quelli che si consumano in poco tempo e hanno delle immagini spettacolari.
Esatto.
Abbiamo ancora una cosa, Aaron, perché sì, sono stati veloci incredibilmente.
Quindi. Brevemente, chiudo con la Liberté, che ci dice che gli alberi di Natale svizzeri sono sempre più apprezzati. Ma è un settore spietato quello degli abeti.
Sì, stavo per dirlo. Sì, beh, lì c'è una concorrenza, ragazzi.
Si sa. In realtà non c'è. La Liberté intervista una produttrice che spiega che dal 2014 la Confederazione non sovvenziona più questo settore. Non ricevono più pagamenti diretti e quindi devono arrangiarsi da soli. Tanto che sui 500 coltivatori svizzeri che c'erano nel 2013 ne rimane solo la metà. Però appunto, come ci dice la Liberté, c'è molta domanda di questi abeti indigeni, i consumatori sono sempre più attenti alla provenienza, tanto che la selvicoltrice ci dice che la grande distribuzione sta chiedendo molti più abeti di provenienza svizzera. Il problema principale è la mancanza di terreni e la difficoltà di trovare manodopera.
Ah, disponibilità di manodopera. Però è anche vero che hanno una stagione molto corta queste cose, eh? O le vendi adesso, non è che lo ricicli a Pasqua, l'albero di Natale?
No, però ci mette anche tanto. Dieci anni. Da quando si semina a quando si vende passano 10 anni.
Io ho tipo un bonsai, ci ho messo molto meno. Sì, è molto piccolo.
Sembra. Io l'ho comprato local, ma credo di aver... mi ha tirato un pacco.
Poi ne parleremo dopo del pacco natalizio tirato a Fusetti. Grazie a Ron Guidotti, grazie a Terry
grazie
Fontana.
A
andiamo con un po' di musica.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Comunque io per sicurezza ho sia l'albero sia il presepe, quindi due tradizioni, una più mediterranea, cattolica, una più nordica, così sono tutti contenti, non si arrabbia nessuno. Torniamo un attimo a parlare del diavolo, no, della tigre della Tasmania, non del diavolo della Tasmania.
Tilacino. Animale estinto nel 1936. L'ultimo tilacino conosciuto morì in uno zoo del Queens, in Australia, la notte del 7 settembre del 1936. E l'abbiamo credo visto tutti. Nei filmati ci sono questi filmati in bianco e nero con questo animale che fa avanti e indietro nella sua gabbia. Quello è considerato, era considerato da noi, dal pubblico, l'ultimo tilacino.
L'ultimo della sua specie.
L'ultimo della sua specie. In realtà fu il penultimo della sua specie, perché l'ultimo tilacino in realtà era una vecchia femmina catturata da un cacciatore che si chiamava Elias Churchill, che la vendette viva allo zoo sotto banco nel 1936. Sotto banco perché la caccia del tilacino era vietata, quindi lo zoo di base non avrebbe nemmeno più potuto comperarla e quindi non venne registrato. Questa femmina morì pochi mesi dopo e i suoi resti, gli zoologi sapevano dell'esistenza di questo animale, però dove sono? Dove li abbiamo messi? Li avevano buttati via, non è stato registrato, li avevano buttati via. Finché in queste settimane è saltato fuori un pizzino, un foglietto, una ricevuta del tassinomista, cioè quello che imbalsamava, uh-huh. E tra gli animali che ha imbalsamato nel 1936 dice anche una tigre della Tasmania. E dicono, sì. Eccola lì, la tigre della Tasmania. Allora non l'abbiamo buttata via, da qualche parte sarà. Cerca, l'avevano lì, l'avevano in casa, l'avevano al museo, al Tasmania Museum and Art Gallery, ce l'avevano, era stato scuoiato, e la pelle e le ossa erano state separate, messe in piccoli contenitori che giravano le scuole dell'Australia per mostrare ai ragazzi nei corsi di scienza come era fatto il tilacino. In realtà era una tilacina, l'ultima, quindi... Adesso un po' di giustizia è fatta, l'ultimo tilacino era una tilacina.
Giravano nelle scuole dicendo ai ragazzi guardate che specie abbiamo sterminato, no? Perché è un po' così, è un po' triste. Tra l'altro l'altra volta, qualche mese fa, quando abbiamo parlato della tigre della Tasmania, avevamo detto che ci sono tentativi in corso, destinati probabilmente al successo, di come dire, ricreazione della specie tramite la clonazione. Anche lì con tutte le questioni di tipo anche etico che si pongono in questo caso.
Non la potrei chiamare Dolly perché secondo me
no,
dolce da pecora.
Da pecora, sì. Mm. E poi si vedrà appunto se le tecniche sono migliorate. Dolly ebbe una vita relativamente breve, però decisamente funzionò in quel caso lì. E quindi poi il problema si porrà con altre specie che sono state che sono andate estinte nel corso di molti anni, in cui è ancora disponibile.
Tu sogni il mammut.
Io voglio vedere il mammut, sì. Perché poi voglio vedere una scena tipo Jurassic Park, ma dal vero, con i mammut impazziti che girano nelle strade di Bellinzona. No, sto scherzando, non voglio vedere questa scena. Andiamo a ascoltarci If I Had a Hammer di Trini Lopez.
Brothers and my sisters, all over this land. Ooh, 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 ooh. I had a bell, I ring it in the morning, ring it in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning, I ring out about the love between my brothers and my sisters, all over this land. Ooh, ooh, ooh. If I had a song, I'd sing it in the morning, sing it in the evening, all over this land. Sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. Ooh, ooh. Now I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing all over this land. I am around justice, it's the bell of freedom, yeah. It's the song about the love between my
my brothers and my sisters all over this land. All over this land. All over this land. All over this land.
Questa è la versione originale della canzone che conosciamo, diciamo, alle nostre latitudini, piuttosto nella versione di Rita Pavone. Qualcuno ci segnala, ci castiga dicendo: non potete lanciare la canzone più bella di sempre, cioè What a Wonderful World, dicendo ascoltiamo un po' di musica. E ha ragione, quindi mea culpa, mea maxima culpa. Abbiamo delle cose da raccontare prima della meteo?
A proposito di messaggi, parlavamo prima di alberi di Natale in rassegna stampa, ce ne sono sempre meno, c'è meno manodopera perché non ci sono più pagamenti diretti. Far crescere un albero di Natale ci vogliono, dicevano, circa 10 anni prima di poterlo mettere in commercio. Ci fanno notare che c'è anche la possibilità di affittare l'albero vivo, te lo porti a casa prima delle feste e lo riporti a feste finite, che ha il grande vantaggio rispetto ad esempio a quello che ho comprato io, indigeno, di non perdere gli aghi.
Sì.
Il mio, proprio l'ha caduto dei capelli, vrum, sì, è entrato in casa e ha perso praticamente
tutto. Usare un'altra metafora, tutto sommato, anche per rispetto alle mie cose. Allora, senti, ci scrive Vittorino, tornando un po' sulla questione di Santa Lucia, il 13, il giorno più corto che ci sia, tu hai fatto tutta questa spiegazione molto dotta sul fatto che c'è stato l'introduzione del calendario gregoriano, quindi si è spostato tutto e quindi il 13 non è più corrispondente con l'equinozio, si chiama così. Ecco, allora, lui dice, Vittorino ci scrive, dice: sono convinto invece che il detto Santa Lucia il giorno più corto che ci sia è ancora valido, perché il 13 è il giorno in cui il tramonto è più presto.
Sì, e quello che spiegava Giuseppe Limoncello.
Sì, nel radiogiornale. Sì. E quindi sì, effettivamente l'abbiamo detto, l'abbiamo anche premesso, che c'è comunque ancora questa questione non di secondaria importanza di tipo astronomico, però c'è anche effettivamente, a questa si sovrappone la questione di tipo invece di calendario.
Quindi, di calcolo.
Insomma, è una situazione complessa. Quello che possiamo portarci a casa è che comunque da oggi un pochino i giorni cominciano ad allungarsi, che è una bella cosa. Andiamo di meteo.
La meteo.
In tutto il paese oggi sarà molto nuvoloso, a nord deboli nevicate a partire dalla Svizzera romanda, verso sera anche a basse quote invece ci sarà pioggia. Domani a nord e nelle Alpi piogge frequenti con neve sopra i 1500-1800 metri, al sud invece sarà nuvoloso. Buongiorno Svizzera, sono le 8:10 minuti, Galleria del Gottardo chiusa, ricordatevelo, perché magari poi vi mettete per strada per andare di là o per venire di qua, cioè voglio dire per andare nella Svizzera tedesca oppure per venire nella Svizzera italiana, e sappiate che per un po' la Galleria del Gottardo è chiusa, come hanno detto da Bien, per questioni tecniche.
Una storia abbastanza interessante, particolare, quasi un aneddoto, però che fa discutere. 25 anni fa, nel 1996, la prestigiosa università americana di Yale conferì a Stefan Schmidheiny, lo svizzero era proprietario della Eternit, una laurea ad honorem, riconoscendogli meriti personali nell'impegno profuso per l'ambiente. Cosa aveva fatto Schmidheiny? Con la sua fondazione Avina aveva stanziato milioni di dollari per sostenere delle comunità locali ecocompatibili, di sviluppo di piccole imprese ecocompatibili in America Latina.
Avrebbero dovuto pensare che stava cercando di farsi perdonare qualcosa.
Nel 1996 non era ancora nella tempesta Schmidheiny, non era ancora perlomeno stato incriminato dalla procura di Torino per disastro ambientale permanente causato dall'amianto. Casale Monferrato, stabilimento fatto chiudere nell'86, mai bonificato. Oggi invece sappiamo dai primi processi, cioè ne arriverà un altro, che la Eternit sapeva del rischio della polvere
della polvere. Si sapeva che insomma stava ammazzando degli operai che lavoravano lì e non hanno fatto niente. Adesso io semplifico un po', ma le questioni sono così.
Assunta Prato, che è una vedova dell'amianto e membro dell'Associazione Familiari delle Vittime, aveva intercettato questa notizia, la notizia della laurea ad onore a Schmidheiny, aveva scritto all'università di Yale dicendo: visto quello che è successo, non vi sembra il caso di togliere la laurea ad honorem? E ha scritto più e più volte, l'università di Yale ha sempre nicchiato, sì. non ha mai risposto. L'ultima lettera è del 5 ottobre, loro hanno un avvocato che negli Stati Uniti gratuitamente li patrocina. Perché Yale dice: noi non l'abbiamo mai tolta a nessuno? Non è vero. Non è vero, l'avete tolta a Bill Cosby, ad esempio, sì. Quando è finito sotto accusa, che poi è stato alla fine scagionato per vizi procedurali, uh-huh. Gliel'avete tolta. Perché a Schmidheiny no? Allora sono andati a vedere cosa ha fatto Schmidheiny tra il 96 e il 97 all'università di Yale.
Posso provare a indovinare?
Sì?
Ha dato un sacco di soldi all'università di Yale.
Il sito parla di generose donazioni. Voilà. Non quantificano le generose donazioni, però generosa donazione è molto. Adesso però qualcosa si sta muovendo all'università uh-huh. di Yale, perché una professoressa di quelle importanti sì? si è dimessa dicendo: io sono stufa di subire le pressioni dei donatori sì. sul mio lavoro.
Sì.
Cercano di influenzare il mio lavoro, e per l'università di Yale non è una bella cosa sapere che i donatori intervengono nel lavoro accademico, cosa che non dovrebbero assolutamente fare. E quindi i ricercatori iniziano a alzare un pochettino la voce nei confronti del rettorato, dicendo: almeno questa magari possiamo metterla a posto.
Esattamente, anche perché appunto nel frattempo le donazioni gliela fatte, quindi gliela possono anche togliere, salario d'onore, che i soldi rimangono lì. Come si dice in inglese, follow the money, e come si dice in latino, pecunia non olet. I soldi non hanno odore, ma a volte puzzano. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Yeah.
music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home.
I'm a talker, I'm a walker, midnight talker. Che bella sta canzone. Allora, sono le 8:17. Abbiamo ancora quel quarto d'oretta, poco più, per affrontare alcuni dei temi.
Alcune veloci notizie.
Mi piace.
Inosservate. Allora, l'oro di Troia, l'oro del il tesoro di Priamo scoperto nel 1873
da Schliemann, no?
Da Schliemann, esattamente, da lui. Sono dei gioielli meravigliosi, manufatti veramente molto 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 belli. Allora, li hanno analizzati con una tecnica non invasiva, perché non puoi toccarli.
Certo.
Hanno 3500 anni, non li puoi toccare.
Dammi quel monile, lo distruggo nell'acido, controllo, così sappiamo quante età, che età
con
aveva.
Un laser particolare, un'università austriaca, ha analizzato questi gioielli e ne ha analizzati altri, quelli trovati a Ebla in Siria e a Ur in Mesopotamia, e ha detto: oh, è lo stesso oro.
Detto proprio così.
Sì,
detto,
oh. Oh, è lo stesso oro. È lo stesso oro. Vai a cercare da dove arriva quell'oro. Cioè, questo è molto interessante per capire le rotte commerciali di 1500 anni prima di Cristo.
Sì, perché noi pensiamo sempre che sta gente stava nello stesso posto, nascevamo, arrivavamo. Invece no, commerciavano a lunga distanza.
Sembra dalle analisi che l'oro è compatibile con quello dei fiumi da cui veniva estratto in Georgia e in Armenia. Quindi ben oltre i confini politici del periodo in questione, quindi le tratte del commercio vengono un po' riviste, e questo per gli storici e gli archeologi è molto interessante. Arrivavano fino al Pakistan, hanno trovato tracce fino in Pakistan, dalla Georgia Armenia fino in Pakistan. Con
cioè, comunque una distanze notevoli, no? Un po' come la rotta dell'Ambra, anche con l'Ambra in Europa, insomma, veniva dal nord Europa, se ne trova in tutta Europa, quindi viaggiavano parecchio. Poi pensa in che condizioni, quindi per forza era prezioso, perché non era proprio dietro l'angolo di casa e non c'erano le autostrade, quindi neanche gli aerei per portarlo in giro. Andavano in giro a piedi oppure con i muli o i cavalli, eccetera eccetera, quindi trasportare quella cosa significava anche sottoporsi a rischi di sicurezza mica da ridere. Ah, scusa, ti ho fatto partire il disco. Avevi ancora delle cose?
Volevo parlare di foresta boreale
e dovrei aspettare la fine dei Beach Boys.
Ok.
On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's by my excitation. Good vibration. She's by my excitation. Good vibration.
vibrations are happening with her. Gotta keep those loving vibrations are happening with her. Gotta keep those loving vibrations.
Comunque, posso dire, secondo me i Beach Boys qualcosa se lo sono tirati giù quando hanno fatto sta canzone. Ho questa sensazione. Allora, sono le 8.23, riusciamo a buttarli un paio di notizie, ma la foresta boreale
la teniamo per domani.
Domani. Allora. Sta sparendo, ma domani c'è ancora.
Possiamo tornare sulla questione del gatto che aveva fatto irruzione, sì, durante la conferenza stampa del Brasile. Sì. In conferenza stampa un gatto
salta sul tavolo,
l'addetto alla comunicazione del Brasile lo prende per la collottola, lo butta giù dal tavolo.
Tavolo era alto 60 centimetri, sì, il gatto, sì, non si è fatto niente.
E ne avevamo parlato perché i titoli dei giornali dicevano: un gatto interrompe la conferenza stampa di Vinicius e viene lanciato via, il gesto indigna. Noi avevamo detto:
indigna chi?
Cioè, è vero, e viene preso dalla collottola, che è un gesto che le mamme gatto fanno quando i cuccioli sono piccoli. È vero che quando il gatto è grande non è la cosa migliore che puoi fargli, però per spostare un gatto che non è tuo, non è che l'ha preso a bastonate, l'ha fatto scendere dal tavolo. Cioè
è proprio una non notizia questa.
E pensavamo
cosa,
che sì, fosse una non notizia, che finisse lì e che fosse un articoletto a tira click. E invece no. Allora, il gatto sta bene,
sta benissimo.
È stato inquadrato alla base del tavolo, era lì, non è scappato, quindi non è rimasto così traumatizzato dal gesto.
No, anzi, e poi essendo un gatto starà pensando: vedi, tutti parlano di me, il mondo funziona bene, perché i gatti hanno un po' questa idea.
Ora, un'associazione animalista brasiliana ha chiesto alla Federcalcio Verde Oro l'equivalente di 180.000 franchi per violenza su animale.
Ma vabbè.
Allora, scrivono: non possiamo normalizzare situazioni che violano il diritto degli animali, sia in Brasile o in qualsiasi altro paese, scrive questo Forum Nazionale per la Protezione e la Difesa degli Animali. Non possiamo tacere di fronte a questo atteggiamento. E chiedono scuse pubbliche,
a lei,
un corso di diritto animale per i dipendenti della Federcalcio,
sì,
una condanna per danno morale collettivo per un importo di 1.000.000 di
reali,
quindi 180.000 franchi circa.
Che non ti fa,
che però non vanno a loro, quindi sì, li useremo per il pubblico.
Certo, non aumenta la credibilità di questa associazione, questa cosa qui, perché tutti hanno visto che non è successo niente.
No, ha preso a bastonate il gatto. Cioè, ci mancherebbe, io amo i gatti, ho gatti.
Tu sei un gattaro.
Io sono un gattaro.
Io sono un canaro, però.
Sono un gattaro, sì, ma non sono rimasto scandalizzato. Forse sono una brutta persona.
No, i maltrattamenti sugli animali sono cose molto serie. Questa cosa qui rende un pochino meno seria la discussione, cioè non ci si guadagna, la causa non ci guadagna in sostanza. Quindi tutto sommato questa associazione si sta facendo un po' di pubblicità a buon mercato. Tant'è vero che ne parliamo anche noi in Svizzera, questi sono brasiliani, si sono fatti pubblicità a buon mercato.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. Ta 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 ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, questo era Gianni Morandi alle prese con la protesta per la guerra del Vietnam, canzone del 1966. Io ho due anni nel 1966, pensa come ero piccolino. Allora, hanno riaperto la Galleria del Gottardo, quindi buona notizia, se vi siete messi per strada, avete, magari vi trovavate lì, avete dovuto fare un po' di coda, adesso il problema si è risolto, era un problema tecnico che è stato risolto nel frattempo, quindi via libera, come si dice.
E noi oltre San Gottardo andiamo per collegarci con Franco Cristini della redazione di Modem. Franco, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Tema di oggi di Modem?
Tema di oggi di Modem, tra l'altro un dibattito che abbiamo appena finito di registrare, perché l'abbiamo fatto con, qui dal centro media di Berna, con quattro consiglieri nazionali che adesso sono già impegnati nei loro lavori di politici alle Camere. Il tema di oggi dunque ci riporta alla distribuzione dei dipartimenti della settimana scorsa e ovviamente ancora al DATEC, il dipartimento lasciato da Sommaruga e ripreso dal UDC Albert Rösti, con due domande di fondo: quale futuro ora per la politica energetica e per quella dei trasporti?
Buon ascolto.
Sette e venti con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.